ci disponiamo a leggere ovviamente il Vangelo di Marco. Io non lo dico mai, ma se qualcuno ha delle domande da fare sul brano precedente, questo è il momento opportuno, visto che poi alla fine concludiamo con la compieta e non diamo spazio alle domande. Ma questo supporrebbe che qualcuno durante i 15 giorni si sia fermato sul Vangelo di Marco, ecco. Allora, stasera vorrei concludere il capitolo 6, i versetti sono tanti, ma fortemente collegati tra loro, quindi è inutile spezzarli, quindi vi chiedo un surplus di impegno, ecco, non di tempo, perché sicuramente ce la faremo a stare nel tempo, ma sono veramente tante le tematiche che vengono fuori, è un brano impegnativo. Quindi, vi ricordate la scorsa volta ci siamo fermati su quell'episodio della decapitazione di Giovanni Battista e al contempo del banchetto di Erode. Tutta la scena si è svolta, abbiamo visto, sul Maccheronte. Questa sera ci fermiamo invece su diversi episodi, abbiamo detto, tutti concatenati. I versetti sono quelli che vanno dal 30 fino al 56, quindi vedete che sono molti i versetti. Vi dico soltanto le sezioni che affronteremo. 30-33, gli apostoli che si riuniscono attorno a Gesù per dirgli il successo della missione. La moltiplicazione dei pani, 34-44. Gesù che cammina sulle acque durante la tempesta, quindi 45-52. E poi il popolo, la folla, riconosce Gesù, 53-56. Ecco, queste sono le sezioni che vorremmo analizzare questa sera. Ero indeciso se leggere i versetti sezione per sezione, ma proviamo a dare una lettura totale, completa, perché forse diventa anche più facile immaginare la scena. Quindi Sant'Ignazio di Loyola invitava sempre, invita, quando si legge il Vangelo, a chiudere gli occhi e immaginare la scena. Dove si, gli ambienti, se qualcuno è stato interessante diventa anche più semplice. Gli ambienti, la tempesta, il deserto, l'erba, tutte queste cose qua. Allora proviamo anche noi a fare questo esperimento, senza chiudere gli occhi, perché data l'ora è pericolosissimo, c'è pericolo che qualcuno vada avanti e poi fino alle 10. Basta leggere il testo, ecco, io lo leggo ad alta voce, voi lo seguite sul testo. Però con questa, diciamo, questo desiderio di immaginazione. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congedali, in modo che andando per le campagne e i villaggi dei dintorni possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare?» Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde, e sedettero a gruppi di 100 e di 50. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro, e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene, e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Bezzaida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare, ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte, egli andò verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: «È un fantasma!» E si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Egli subito parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati perché non avevano compreso il fatto dei pani. Il loro cuore era indurito. Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genezaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portarli sulle barelle i malati, ovunque udivano che egli si trovasse. E là, dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati. Abbiamo detto che è un testo tutto collegato tra loro. Adesso andiamo a vedere sezione per sezione. Al versetto 30, gli apostoli si riuniscono attorno a Gesù. Gli apostoli sono i suoi, immagine della Chiesa. E cosa, perché vanno da Gesù? Perché gli portano la loro testimonianza, ovvero loro tornano dalla missione e si confrontano con Gesù. È un passo importantissimo questo, perché ci dice che la nostra vita ha bisogno di confrontarsi con Cristo. C'è un passo del libro dell'Esodo importantissimo. Siamo in Esodo 25:40. Yahweh dice a Mosè queste parole: «Guarda ed esegui secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte». Guarda ed esegui secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. La questione è avere un modello col quale confrontarsi per costruire la propria esistenza. Ecco perché gli apostoli vanno da Gesù e mettono di fronte a lui ciò che dicono e ciò che fanno. Quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Parole e opere vengono messe di fronte a Gesù per avere un confronto, vedere se ciò che hanno fatto e detto è conforme al modello. Un costruttore, un muratore ha bisogno di rifarsi in una costruzione a un modello, a un progetto, altrimenti su cosa costruisce? Ecco l'importanza di ogni tanto, fermarsi e porsi di fronte a Cristo. Per vedere, per se è conforme, se sono forse se le quote non sono proprio quelle. Ovviamente noi non possiamo radunarci e commetterci di fronte a Gesù di Nazaret, gli apostoli potevano perché Gesù era lì in carne ed ossa. Noi con cosa ci confrontiamo se Gesù non c'è più? Con la parola, con il Vangelo, perché il Vangelo non è altro che Cristo. Ho citato quel passo di Esodo, perché? Perché per noi questo versetto di Esodo cosa può dire? Qualcosa di importantissimo. Ciò che ti è stato mostrato sul monte, e nel Nuovo Testamento il monte, che cos'è? È il Golgota, la croce. Ecco allora, il nostro modello è la croce, il nostro modello è la croce. E il Vangelo, la parola di Dio, non è altro che la narrazione della croce. Cosa vuol dire questo? Che la nostra vita o si confronta con l'amore crocifisso, o se no, crolla. Se il nostro dire parole, il nostro fare le nostre opere, non si confrontano, cioè non hanno come modello, come punto di riferimento, come progetto un amore che va fino alla fine, cioè l'amore crocifisso, è destinato a crollare. Allora è importante ogni tanto poterci fermare e passare in rassegna la nostra vita, i nostri avvenimenti, le nostre parole, i nostri incontri, tutto quello che facciamo con la croce, con il Vangelo, con l'amore. E ciò che è difforme, allora cerco di non viverlo, perché se non è conforme al modello rischio che crolli. Paolo dirà in Prima Corinzi 8: solo l'amore costruisce, solo l'amore edifica. Tutto quello che faccio e dico che non ha l'impronta dell'amore è destinato a crollare. Ora io mi chiedo, tutte le parole, le opere che vengono fatte dagli uomini in questo mondo, che non hanno come modello il Vangelo, l'amore, Su cosa stiamo costruendo? Qual è il nostro modello? Chi sono i nostri modelli? Facciamocela questa domanda, perché guardate che siamo tutti costruttori e tutti ci rifacciamo un modello, a un progetto. Ma chi sono i nostri architetti, i nostri ingegneri, chi sono, a cui affidiamo le nostre costruzioni? Ognuno al suo, che può essere quelli banali della TV, o un politico, ognuno i suoi. E E dove porta questo stare attorno a Gesù? Bellissima anche questa la notazione di Marco. Gli apostoli si riunirono attorno. Bellissimo. Può scattare anche un po' di invidia forse, no? Per questi qua, che potevano mettersi attorno a Gesù di Nazareth. Però abbiamo già visto le serate scorse che loro non sono più fortunati di noi. Perché molti non lo riconoscevano neanche. Noi possiamo metterci intorno alla parola. Noi possiamo metterci attorno alla parola. La liturgia della parola della domenica è proprio questo momento in cui la comunità si mette attorno alla parola e lì si confronta. Dissi, c'è un momento, almeno una volta alla settimana, la comunità si mette di fronte alla parola per vedere come sta andando la costruzione. E se c'è qualcosa da correggere, lo si corregge. E cosa provoca questo? Loro si mettono attorno e viene detto a loro, venite, il versetto 31, venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Curioso questo. Venite a riposarvi un po'. Che riposo è questo? In ambito religioso, più delle volte viene interpretato come un bisogno di riposarsi, no? Viene usato un po' ad usum delphini, no? Hai visto? Anche Gesù dice di andarsi a riposare ogni tanto, Allora si dice i corsi di esercizi spirituali, i ritiri, no? E anche Gesù ha detto ai suoi venite a riposarvi un po'. Sì, peccato che non c'entra nulla questo tipo di riposo. Gesù non agognava a riposo fisico. È un riposo simbolico. Gesù si sta rifacendo al riposo che il popolo ebraico ha vissuto al termine dei 40 giorni di pellegrinaggio nel deserto per arrivare nella terra promessa. Quindi è il riposo della terra promessa. Questo riposo di Gesù è il compimento del cuore, il riposo dell'anima, se vogliamo, il riposo profondo che tu puoi vivere quando arrivi finalmente nella terra promessa. È il compimento di ogni desiderio, il compimento finale della tua vita, cioè la realizzazione profonda. E a questo riposo che Gesù chiama, non quello banale, è importante anche quello ovviamente, ma Gesù non sta indicando un'altra cosa. Infatti non è un caso che dopo la scena verrà svolta nel deserto. Venite in un luogo deserto. Bisogna sempre mettersi molto in sintonia, ecco, se no rischiamo di fare delle cose. Perché andare nel deserto? O meglio, questo riposo avverrà alla fine di cosa? Di 40 anni nel deserto, cioè di un lunghissimo pellegrinaggio. Concretamente, adesso Gesù comincerà, Marco comincerà a narrare la moltiplicazione dei pani. Allora Marco ci sta dicendo, o meglio Gesù ci sta dicendo, lo stare insieme a me, erano attorno a Gesù, ti provoca, cioè ti chiama fuori di te, ti provoca in questo senso, ti chiama a incamminarti nel deserto. In questo deserto sei chiamato a, poi lo vedremo, lo anticipiamo, a farti pane per i fratelli. Soltanto quando comincerai a farti cibo per i fratelli, a darti impasto ai fratelli, allora raggiungerai finalmente quel riposo del cuore che è la tua realizzazione, il tuo compimento. Tutto questo vuole dirci Marco, con questi episodi. E allora venite in disparte, andiamo in un luogo deserto e lì troverete riposo. Ma prima di trovare riposo c'è la moltiplicazione dei pani. E guardiamo la moltiplicazione dei pani. Il versetto 34, la nuova traduzione, non solo la precedente, ma la nuova traduzione mette sceso dalla barca. In greco non c'è sceso, ma è uscito dalla barca. Ora non bisogna essere degli esegeti, ma voi capite la differenza che c'è tra... Siamo in contesto di esodo, di terra promessa, no? Il popolo è uscito dall'Egitto per entrare nel deserto e poi andare in terra promessa. È uscito. Quindi, capite, Marco ha usato un verbo pesantissimo qui. Uscire dalla propria schiavitù, uscire dal nostro Egitto interiore, infernale, uscire dalle proprie sicurezze, uscire dal proprio egoismo, uscire. E la CEI viene a tradurti sceso dalla barca, che non ci azzecca nulla. Vedete quanto importante è la traduzione a volte, sempre. Uscì dalla barca. Egli vide una grande folla, ebbe compassione. Compassione traduce un termine greco che vuol dire proprio sconvolgimento delle viscere materne. Questo è proprio il verbo che indica uno sconvolgere, uno stritolarsi delle viscere materne per esprimere proprio questo sentimento che solo una donna può, una madre può provare nei confronti del proprio figlio quando lo vede in difficoltà. Vedete cosa rende quel verbo? Quindi il sentimento che Gesù prova di fronte a questa folla che ha bisogno è proprio quello di una stretta nelle viscere, proprio nelle viscere materne. Bellissimo, perché sta indicando che Dio è madre e padre. Gesù ama con amore materno. Bellissimo anche questo. Provò questo sentimento materno perché erano come pecore che non hanno pastore. Si mise a insegnare. Quando, una curiosità, ma questo è importantissimo, quando voi trovate Gesù che insegna, al contempo c'è anche fare. Gesù, Dio è colui che dice la parola e fa secondo la sua parola. Non c'è mai solo un fare o solo la parola in Dio. E così anche i discepoli, infatti avete visto, vanno da Gesù e gli dicono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Parola e opera, parole e opera. E infatti adesso fa, prima insegna e poi passa al fare. Prima insegna la parola e poi incarna la parola. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: il luogo è deserto, è tardi, congedali. Qui c'è una sottile ironia, forse, perché Gesù dice e fa. I discepoli ascoltano, ma non fanno. Congedali. Ecco, quello che vuole dirci Marco è proprio che quando si ascolta la parola, o la parola diventa azione, o se no rimane parola vana, vuota. L'ascolto deve portare alla parola, parola incarnata, I discepoli ascoltano il maestro, ma poi non fanno. Infatti non hanno nulla di meglio da dire che ma mandali via, congedali. Cioè c'è una massa di fronte che ha bisogno e loro dicono, e Gesù, che ha pazienza, perché Dio è paziente, dice su dai, date voi da mangiare. Li vuole portare a incarnare la parola ascoltata. Ed è molto importante questa parola di Gesù, perché è ambivalente. Voi stessi date loro da mangiare. Cosa vuol dire? È una frase polisemica, ha due significati. Cioè, provvedete voi il cibo per loro, questo primo significato, no? Date voi da mangiare a questa gente. Ma l'altro significato, se lo prendiamo in senso letterale, sta dicendo date voi stessi loro da mangiare. Cosa vuol dire? Datevi impasto a loro, fatevi cibo per loro. Ha questi due significati, è tremenda questo versetto. Altro che mandarli a casa, datevi in cibo, datevi in cibo. Questo è l'amore. Vi ricordate due volte fa, la scorsa volta, la missione dei dodici, sempre al capitolo 6, quando dice ai discepoli, andate, non portate nulla con voi. Perché? Perché se voi portate qualcosa con voi, quando troverete qualcuno che ha bisogno, voi date le cose, ma non darete voi stessi. Cioè, il rischio è sempre quello di confondere l'avere con l'essere. L'avere, ma che vadano a comprarsi qualcosa. E poi pensano subito al denaro, no? 200 denari, no? Comprare, avere, possedere, no? Si pensa che l'uomo abbia bisogno di questo. Gesù vuole farli fare un passo oltre. No, non è questione di denaro, non è questione di pane materiale. La questione è l'essere. Date voi stessi il vostro essere in cibo a loro. Per quello che li ha mandati senza nulla, perché quando avrebbero trovato qualcuno necessitante, avrebbero dato loro stessi e non le cose. Date voi stessi in cibo a loro. Gli dissero, appunto, non comprendono, loro hanno sempre la mentalità sull'avere, ma guarda che neanche 200 denari, 200 denari sono 200 giornate lavorative di un operaio, quasi un anno di stipendi, ma non basta neanche uno stipendio di un anno qui, ma cosa stai dicendo? E Gesù, che lì, bellissima anche la pedagogia di Gesù, no? Piano piano li educa, li accompagna. E dice, quanti pani avete? Andate a vedere. Quanti pani? Allora questi tornano e dicono, 5 pani e 2 pesci. 5 pani e 2 pesci era la porzione di un operaio al tempo di Gesù. Era una porzione per un giorno. Vuol dire che finito quello non c'era più nulla. Idealmente, se quello è la vita di un giorno, domani c'è la morte, no? E indica la vita, questi 5 pani e 2 pesci. Tenete conto che 5 più 2 fa 7, e 7 nel Vangelo è il numero della completezza, della perfezione, della totalità. Quindi è vero, hanno niente, ma hanno tutto. È il numero 7. Dipende da che punto di vista lo guardano. Per i discepoli nulla. Per Gesù è tutto. e ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde. Ora, la scena si sta svolgendo in un deserto. Il deserto è deserto. Tutti gli evangelisti, e voi sapete che il racconto della moltiplicazione è narrato 6 volte nei Vangeli, tutte le volte si parla di questa benedetta erba. Marco aggiunge anche verde. Marco è sempre quello dei particolari, no? Gesù dorme su un cuscino, per, non bastava che dicesse che dormisse Gesù, no, anche su un cuscino. E qui dice erba verde. Ora, se voi pensate all'erba verde, cosa vi viene in mente? Un giardino. Giardino è il termine biblico per indicare il paradiso. Questo è un paradiso. Questo è un paradiso. Vengono presi questi 5 pani e 2 pesci, vengono dati a Cristo, all'amore che li benedice, li distribuisce e tutti ne furono saziati. Cosa ci sta qua dietro? Ci sta dietro ormai quella logica che abbiamo imparato, perché ormai dopo 6 capitoli ci sta entrando forse questa logica, che la vita, 5 pani e 2 pesci, è la vita, abbiamo detto, la vita, per quanto piccola, per quanto poca essa sia, per quanto uno possa considerare la propria vita nulla, è 7, cioè è la totalità, è la perfezione. E questa vita per cosa è fatta? Per essere consegnata. E ciò che è consegnato è moltiplicato. Nessuno è così povero da non poter dare la propria vita agli altri. E quando viene donata, viene moltiplicata. Cioè aumenta la vita. Aumenta la vita non in quantità, in qualità di vita. Cioè una vita donata acquisisce una qualità talmente alta da vincere anche la morte. Infatti, è una vita sovrabbondante. Portarono via 12 ceste piene. 12 è un numero importante perché indica da una parte le 12 tribù di Israele, quindi lo spazio, e i 12 mesi dell'anno, quindi il tempo. Una vita donata, una vita consegnata nelle mani degli altri, una vita che si fa cibo per gli altri. Una vita che si mette in pasto agli altri perché gli altri vengono sfamati, è una vita che si moltiplica in qualità ma anche in quantità, nel senso che non cesserà più, andrà anche dopo la morte. Questo è il paradiso. Infatti quel deserto fatto solo di pietre, sabbie, sole e morte, perché nel deserto c'è la morte, la tua vita, per quanto desertica essa sia, per quanto mortifera tu la possa sentire, se la tua vita te la cominci a giocare per gli altri, diventa un paradiso. Ma non solo adesso, anche dopo la morte, perché è sovrabbondante, perché l'amore non finisce più, l'amore è per sempre. Allora vedete, rimettiamo insieme i tasselli. I discepoli si mettono intorno a Cristo, si radunano intorno a Gesù, si confrontano con Lui, cioè con la croce, col Vangelo, comprendono che la vita può avere il riposo, può diventare paradisiaca, può diventare un giardino verde, un paradiso, soltanto se confrontandosi con la croce, questa vita impara a farsi cibo per i fratelli. Una volta che si fa cibo per i fratelli, la tua vita da deserto diventa un paradiso. Diventa qualitativamente così alta così bella da superare anche la morte. Questi sono i primi due passaggi. Poi c'è il terzo passaggio. Subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederli dall'altra riva. Vi faccio notare questo verbo, costrinse, e subito costrinse i suoi. Come mai dico? Marco poteva dire e subito invitò. È strano che Gesù costringere vuol dire proprio fare violenza, costringere. Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci, ha sfamato tutti. Ai discepoli non sembra vero. Il nostro maestro è un eroe. Allora loro ci tengono a fermarsi lì a prendersi il successo, certo, perché loro è il suo maestro quello, no? È il suo rabbi, è il loro rabbi. Quindi loro stiamo un po' qui a prenderci adesso. E Gesù dice, le avrà detto tante volte, su andate, a un certo punto loro, ma no, stiamo qui, guarda che bello, tutti godiamoci questo momento di gloria. Allora ha dovuto proprio costringerli per far capire che non è questione di successo, non è questione di applausi, non è questione di godersi il successo. La questione è entrare in una logica che è tremenda, altro che stare lì a godersi il successo. Finalmente riesce, li convince e dice salite sulla barca e andate sull'altra riva, a Bezzaida. Ricordiamo che Bezzaida è il paese natale di Pietro. Poi si sposterà con la famiglia Pietro a Cafarnaum. Quando Gesù ebbe congedato la folla, andò sul monte a pregare. Allora, la situazione qual è? La situazione è questa. Gesù è da solo sul monte, sta scendendo la notte, i discepoli sono da soli in una situazione che si fa drammatica. Guardate la descrizione del Vangelo. Venuta la sera, quindi la notte, perché subito è notte, quindi è notte, la barca era in mezzo al mare. Siamo ovviamente nel lago di Tiberiade, ma è un mare, perché il mare richiama il mare biblico, quindi una valenza, una portata negativa. Il mare è negativo, cioè le forze del male, quindi sono sopra, nel mezzo vuol dire che sono equidistanti dalle rive, quindi dalla sicurezza. Sono una situazione molto brutta. E notte, in mezzo al lago, al mare, vuol dire che tu non capisci più dove finisce il lago, dove inizia il cielo, cioè per te è tutto nero. Vada ad aggiungersi che arriva la tempesta, infatti si parla di un vento contrario, ma soprattutto Gesù non c'è. Sono messi veramente male. Marco ci sta dicendo che questa è la situazione nostra. La vita è questa. La vita è molto spesso un trovarsi da soli, al centro di un mare dove i punti di riferimento, di appoggio sono lontanissimi. Tenete conto che soltanto come chilometraggio il mare di Galilea misura 21 km per 12 km, quindi trovarsi a metà, ai 10 km da una parte e 10 dall'altra. È notte, hai l'abisso sotto di te, il vento contrario, cioè tutto ti sembra andare contro. Questa è la situazione dell'uomo, ma soprattutto Dio pare non esserci. Marco vuole creare questa atmosfera, vuole dire quale può essere la nostra vita. Ci sono i momenti in cui ti senti da solo, sull'abisso, e Dio non c'è. E tutto ti viene contro. Cosa fai? Gesù dov'è? Marco dice che Gesù si trova sul monte solo a pregare. Ovviamente qui Marco sta già pensando a un Gesù morto e risorto, quindi già un Gesù con Dio, è già un Gesù nel cielo, è già un Gesù nella gloria. Ora è un Gesù assente, ma che vede. Infatti, venuto la sera, vedendoli però affaticati, vedendoli, bellissimo questo. Da una parte c'è questa situazione drammatica e dall'altra siamo sotto lo sguardo di Cristo, che è già vittorioso, perché lui è già in cielo col Padre. Bellissimo, è percepirsi sotto lo sguardo di Dio. La storia può essere anche drammatica, ma siamo sotto lo sguardo di Dio. Di un Dio vincitore sul male, perché ha vinto la morte già, L'ha già vinta la morte. Quindi vuol dire che la morte non ha più potere su di noi. Il male non ha più potere su di noi. E la cosa molto bella, e quello che viene dopo, sul finire della notte, quindi vuol dire proprio quando sono esausti, si avvicina a loro e loro non lo riconoscono. Vedendolo camminare sul mare, Gesù che cammina sulle acque. Ma perché? Anche qui sì, purtroppo noi ci fermiamo a questo evento, no? Un po' miracolistico, Gesù che cammina sulle acque, che bravo, che Gesù è vero Dio perché cammina sulle acque. Ovviamente la portata è simbolica, Gesù che cammina sulle acque vuol dire che ha posto il nemico sotto i suoi piedi, le acque, il mare e la forza negativa. Ora mettere sotto i propri piedi l'acqua vuol dire aver messo sotto i piedi il nemico. Gesù ha vinto il nemico, ha calpestato la morte, ha calpestato il male. Gesù che cammina sulle acque vuol dire che è vincitore sul male, Il potente, il vincitore, cosa fa? Mette sotto i suoi piedi il nemico. Questo sta facendo Gesù. Quindi Gesù come vincitore si sta avvicinando a loro, come vincitore si sta avvicinando a loro, perché l'amore è vincitore, Cristo è l'amore. E l'amore vince sul male, sulla morte, sulla notte, sull'abisso. E si avvicina come vincitore, ma i suoi non lo riconoscono. È un fantasma. Che cos'è un fantasma? Un fantasma è un qualcosa che c'è, ma che in realtà non c'è. Sembra che ci sia, ma non c'è. Questo è il fantasma. Allora, qual è la percezione dei discepoli? Avere con sé un Dio che sì, c'è, ma nel momento drammatico è come se non ci fosse. Curioso, Marco è bravissimo a dipingere qual è la situazione della Chiesa, cioè dei suoi, dei cristiani. Tutti credono in Dio, ovviamente i discepoli, no? Si dice che si ha fede, ma nei momenti drammatici è come se, sì, Dio c'è, per carità, però è un Dio indifferente, un Dio che in questo momento non c'è. È un fantasma, è un fantasma. Quante volte siamo anche noi in questa situazione? È un Dio che non entra in relazione, un Dio che c'è ma non agisce. Poi egli dice: coraggio, sono io, non abbiate paura. Sempre bello questa parola di Gesù, confortante. Dai, coraggio, sono io. E tenete conto che in greco ego eimi traduce proprio il nome di Dio è dell'Antico Testamento. Io sono. Gesù qui dicendo sono io vuol dire sono io sono, cioè sono Dio. Qui sta pronunciando il nome di Dio, Gesù. Coraggio, ego in me. Sono io, sono Dio. Sono qui che ho vinto già il male e sono con te. Sono con te. Salì sulla barca, la barca è sempre simbolo della Chiesa, ovviamente. Il vento cessa. E poi Marco fa questa... Al versetto 52, un versetto importantissimo, che è la chiave di tutto, è la chiave di volta di tutto questo brano. Marco dice, erano meravigliati perché non avevano compreso il fatto dei pani. Cosa sarà questo fatto dei pani? Cosa vuol dire non avevano capito il fatto dei pani? E non averlo capito vuol dire la meraviglia, vuol dire lo spavento, vuol dire il terrore durante la tempesta, durante... Che cos'è questo fatto dei pani? Per questo abbiamo detto che è un brano da leggere insieme a quello che abbiamo letto in realtà, alla moltiplicazione dei pani. Il fatto dei pani è l'amore fraterno. Abbiamo detto nel commento alla moltiplicazione dei pani che l'essenziale è farsi cibo per gli altri. Date voi stessi loro da mangiare. E se date voi stessi da mangiare, cosa fa? La vostra vita diventa un giardino, un paradiso. Anzi, la tua vita, se cominci a farti cibo per gli altri, se cominci a prenderti cura degli altri, la tua vita diventerà così alta qualitativamente da vincere anche la morte. Ora loro questa cosa, questa logica, lì su quel mare non se la son più ricordati. Cosa vuol dire? Fuori di metafora. Vuol dire che è vero, Cristo non c'è in carne ed ossa nella Chiesa. Marco sta scrivendo 60 anni dopo, o 80 anni dopo, alla sua Chiesa. Quindi c'è già una chiesa, e il dramma della chiesa è: ma Gesù non c'è nei momenti in cui abbiamo bisogno. E Marco dice: attenti, Cristo è presente quando comincerete ad amarvi tra di voi. Allora, non ricordarsi il fatto dei pani vuol dire non rendere presente Cristo nel proprio deserto quotidiano. Marco ci sta dicendo che se la tua vita sta conoscendo, e come spesso succede, il vento contrario, quando è notte, quando sotto di te c'è l'abisso, quando sei lontano dai punti di riferimento, quando c'è una chiesa, una comunità, quando c'è una famiglia, quando c'è ogni relazione, è un deserto, è una tempesta, e pare Dio non esserci, tu lo puoi rendere presente se cominci a vivere relazioni fraterne, se cominci a prenderti cura degli altri, se cominci a perdonare chi ti sta accanto, se cominci a fare dei limiti, delle fragilità degli altri un luogo di perdono. Lì c'è Dio. Dio non c'è, è vero, ma c'è ogni volta che tu vivi l'amore, perché Dio è amore, e dove c'è l'amore vissuto, lì c'è Dio. Allora, se tu nella tua barca, nella tua chiesa, nella tua famiglia, nel tuo luogo di lavoro, lì dove sei, cominci ad amare, Dio entra nella tua barca e salì con loro, il vento cessò e il mondo si trasforma in un paradiso. Sono le relazioni fraterne, e come ci giochiamo alle relazioni di ogni giorno, e come impostiamo la nostra vita. e se trasformiamo i nostri banchetti di morte in banchetti di vita, se cominciamo a spezzarci per i fratelli, a consegnarci come cibo per loro, lì Dio c'è, lì Dio è presente. E lì dove c'è l'amore, tutto si trasforma. La tempesta cessa e il deserto fiorisce. Questo è il significato di questo brano. Ma se pensiamo che l'amore è inutile viverlo, è come vedere, e allora anche l'amore diventa un fantasma, come Cristo. Ma sì, belle parole l'amore, belle parole. C'è, perché il Vangelo parla continuamente di amore, ma come se non ci fosse, allora è un fantasma. E noi rimaniamo in preda al terrore dentro il nostro mare. È molto facile considerare un fantasma anche l'amore. Ma che senso ha? Ma che senso ha? O se vogliamo, come dice Giovanni 12, no? Quando nell'episodio di Maria di Magdala, no? Maria di Betania, che spezza il vaso di profumo, e Giuda dice: ma che spreco! È l'amore quello, ma che spreco! Allora, ogni volta che noi pensiamo che una situazione drammatica, che l'amore è uno spreco, non vale nulla, cosa serve amare, questa situazione è inutile, ebbene, da una parte siamo Giuda e dall'altra abbiamo tradito l'amore e dall'altra rimaniamo con la nostra tempesta e il nostro deserto. Sta a noi scegliere se stare, abbiamo detto la scorsa volta, nei palazzi di Erode, quindi continuare a vivere come vive il mondo, con il potere di avere il successo, oppure vivere la relazione di amore con i fratelli, quindi far diventare ogni luogo un luogo di Eucaristia. Stanno dicendo. E poi c'è l'ultima sezione, 53-56, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genezaret e approdarono. Scese dalla barca, la gente subito lo riconobbe. È fantastico. È bello perché i suoi discepoli non l'hanno riconosciuto, la folla subito lo riconosce. Curioso. Allora Marco cosa vuole dirci? Vuole dirci che c'è conoscenza e conoscenza di Dio. Guarda caso, i discepoli sono quelli che sono stati tanto con Gesù già, giorno e notte, condividono la vita con Lui, eppure quando è comparso non l'hanno riconosciuto. Gli altri lo riconoscono subito. C'è una conoscenza. Quindi vuol dire che lo stare con Cristo, tutto sommato, non ti assicura una conoscenza salvifica. Il rischio di noi cristiani, è quello di pensare che stando molto con Cristo, frequentandolo molto, l'Eucaristia, la parola, l'incontro, la parrocchia, e di qua e di là, abbiamo una conoscenza salvifica. Non vuol dire niente. I discepoli ce lo insegnano. Anzi, proprio per noi, alla fine, può essere un fantasma. Cioè, non credere all'amore. Non credere alla presenza di Dio. Cioè, lo stare molto con Cristo non ci assicura nulla. Dipende come ci stai con Cristo. C'è un passo tremendo in Marco 1,34, quindi l'abbiamo già incontrato lo scorso anno, quando Marco dice: Gesù guarì molti che erano afflitti da varie malattie, scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conosceva. Allora c'è una conoscenza demoniaca, anche se sta molto con Gesù, può essere demoniaca. ma c'è una conoscenza esperienziale, una conoscenza non intellettuale, non di dottrina, ma una conoscenza che ci lascia amare, che si lascia raggiungere, che ha fatto esperienza di Cristo, della misericordia, del perdono. Allora questi lo conoscevano, e sono proprio i più poveri, sono i più lontani anche. La folla lo conosceva. Anche qui sta a noi, in qualche modo, a coltivare una delle due conoscenze. Una ci dà la salvezza, la guarigione, l'altra ci manda lontani, come Gesù dirà poi a Pietro, che presumeva di conoscere molto bene il suo maestro. Pietro, peccato che Gesù gli ha detto: vai via da me, Satana, perché tu pensi di conoscere, ma non stai pensando come Dio. Bene.